fellow Australians. Welcome to the first ceremony of the 200th Australia Day celebrations.
Because the 26th of January to Australians represents...
Il 26 gennaio per gli australiani rappresenta l'arrivo dei coloni britannici. Per gli aborigeni, lo stesso giorno, rappresenta inevitabilmente l'inizio dell'invasione della nostra terra da parte dei coloni europei. Allo stesso modo, l'anniversario di Cristoforo Colombo rappresenta la stessa cosa per i nativi americani, l'inizio dell'annientamento di massa di una cultura, l'inizio dell'invasione della loro terra. Nel 1988 ricorreva il 200° anniversario dell'arrivo dei colonizzatori britannici in Australia e siccome il governo australiano decise di organizzare una celebrazione maestosa, chiamata Celebrazione della Nazione, noi pensavamo fosse importante opporre resistenza a una tale commemorazione.
We felt that it was important to illustrate our resistance to that celebration. And it took the British over 100 years to totally occupy and take control of the whole landmass of Australia.
I britannici impiegarono più di 100 anni per occupare e controllare interamente tutte le terre australiane. Quando i britannici arrivarono, c'erano all'incirca 500 nazioni aborigene che parlavano 500 lingue differenti. In Australia, in molte sue parti, fu messo in atto un vero e proprio genocidio. In Tasmania, l'isola a sud dell'Australia intorno al 1800, nel momento in cui arrivarono i britannici, si stima ci fossero 20.000 abitanti aborigeni e in meno di 40 anni ne rimaneva solo qualche decina. Questo tipo di riduzione della popolazione è genocidio. Un genocidio avvenne anche qui, nel luogo in cui ci troviamo ora, nello stato di Victoria. Si stima ci fossero tra 50.000 e 100.000 aborigeni in questa parte d'Australia. 40 anni dopo l'arrivo dei britannici ce n'erano soltanto 1.700. Questo ha i suoi effetti anche oggi. Gli aborigeni costituiscono meno dell'1% della popolazione dello Stato. Omicidi di massa, avvelenamento delle fonti d'acqua, coperte e vestiti infestati di vaiolo ed esecuzioni. Questi furono i metodi utilizzati dai britannici per sterminare gli aborigeni in tutta l'Australia. Gli aborigeni costituiscono oggi più o meno l'1 o il 2% della popolazione a causa di questo sterminio.
When the white men came, they brought strange new ways. We changed the pattern of life for the Aborigines, and it was hard for them to understand that the new way of life meant the end of the old. To the country of the Aborigines, we brought new animals, and the old life of the walkabout was no longer possible. And little by little, the Aborigines found their old life ebbing away.
The resistance began on the first day that Captain Cook arrived in Australia. The British and the Australians.
La resistenza è cominciata a partire dal primo giorno in cui il capitano Cook è arrivato in Australia. I britannici e gli australiani dicono che il capitano Cook abbia scoperto l'Australia. Questa è un'idea interessante. Come può qualcuno scoprire qualcosa che esisteva da 80.000 anni? Le società aborigene esistevano come società stabili e progressiste già 80.000 anni prima della creazione dell'impero britannico, persino prima dei britannici e della creazione della Gran Bretagna stessa, millenni prima della colonizzazione dell'isola britannica da parte dell'impero romano. Il giorno stesso dello sbarco nei pressi di Sydney, il capitano Cook fu attaccato da alcuni aborigeni. Al British Museum c'è uno scudo aborigeno con un foro di proiettile sparato da uno dei soldati che accompagnavano il capitano Cook. In tutta l'Australia gli aborigeni resistettero con fierezza all'invasione della loro terra, anche se loro erano svantaggiati dal punto di vista delle armi. Inoltre, gli aborigeni storicamente e culturalmente non erano affatto guerrafondai, ma il comportamento dei britannici durante l'invasione li ha obbligati a opporre una ferma resistenza. Come detto, però, lo svantaggio era troppo grande. Tra la metà e la fine degli anni 60 è stato un periodo interessante in Australia e nel mondo. Una giovane generazione di attivisti afroamericani e nativi stava emergendo negli Stati Uniti e lo stesso stava avvenendo in Australia.
The African American communities in America, the same occurred in Australia.
Louisiana. It's a crisp, sparkling, sunny winter day in Canberra. There are no truncheons here, no police dogs, and no electric cattle prods. But it was white Australian police against black Australian Aborigines.
Because of police harassment and intimidation in the big Aboriginal community in Sydney in the mid 1960s.
A causa delle molestie della polizia, delle intimidazioni nei confronti della più grande comunità aborigena a Sydney, a metà degli anni 60, giovani come me cominciarono ad impegnarsi politicamente. Noi prendevamo spunto da movimenti in altre parti del mondo. Ci siamo formati politicamente osservando cosa stava accadendo in California con le Pantere Nere, con i nativi americani e la loro occupazione della prigione di Alcatraz, nella baia di San Francisco. Eravamo molto interessati a quello che stava accadendo a Cuba con la piccola rivoluzione di Fidel Castro e Che Guevara, ma la lotta che ci influenzò di più qui in Australia era quella del Vietnam, dove Ho Chi Minh riuscì a cacciare i francesi dall'Indocina, umiliandoli. Nel 1971 ci legammo anche al grande movimento anti-apartheid. Tutti questi fattori portarono a un allineamento tra il movimento studentesco radicale, il movimento antirazzista in Australia e il movimento Black Power. Scopo di questo movimento era quello di rafforzare la nostra comunità, incoraggiare l'autonomia, l'indipendenza politica ed economica. Noi credevamo che l'istanza principale per cui lottare fosse l'autodeterminazione, la capacità delle persone di determinare la loro stessa storia, il loro futuro. Un obiettivo che una persona può raggiungere, nelle società capitaliste occidentali, soltanto attraverso l'indipendenza economica. Pensavamo che il diritto alla terra fosse importante, una questione simbolica molto importante per noi, dal momento che la maggior parte delle terre australiane ci erano state sottratte. Questa era dunque per noi la questione chiave. Allo stesso tempo ci accorgevamo che le nostre comunità erano confrontate con enormi problemi derivati dagli effetti del colonialismo. Creammo i primi luoghi di assistenza legale gratuita, di assistenza sanitaria, di assistenza all'infanzia e creammo il National Black Theatre, una conquista culturale del movimento, nato sulla scorta del teatro di Harlem a New York.
Roll up, roll up, roll up, you peeping toms of the spectacular! It's here at last! The Jimmy Sharman boxing troupe has arrived! Don't push at the back, please! If you can't get in this year, we're taking bookings for next!
The start of a review sketch written, directed, and acted by black men. Its target, white paternalism. The National Black Theatre in Redfern, Sydney, is one symbol of a rising black consciousness among Aborigines.
From Australia and the world.
La resistenza aborigena ha preso avvio nel momento in cui è cominciato il processo di colonizzazione. È vero però che soltanto a partire dagli anni 60 gli aborigeni hanno iniziato ad ottenere le prime conquiste significative. A partire da quello stesso periodo ha cominciato ad emergere una cultura aborigena che tuttora riesce ad esprimersi anche a livello internazionale, soprattutto attraverso il cinema. Il ricercatore Matteo Dutto ci riporta le origini del cinema aborigeno.
Dreaming again. time my people came back from their walkabout. You know, Bardi, sometimes I dream I'm out there with them. Maybe I will go one day, just for fun.
Oh, Jedda, whatever would you do out in the bush with all those naked monkeys?
Do what all the other monkeys do, I suppose.
What nonsense.
È la storia di Jedda, che è interpretata da Angarla Kunot, che viene cresciuta da una famiglia non indigena e appunto viene introdotta alla cultura anglosassone e viene rapita quasi da invece quest'uomo interpretato da Robert Udawali, che è lo stereotipo del nobile selvaggio che si innamora di lei e cerca di portarla via. Ovviamente questa storia d'amore finisce in tragedia con la morte di entrambi i protagonisti. E questo ci riporta ancora allo stereotipo che prevede il fatto che comunque le culture indigene negli anni 50 e negli anni 60 venivano percepite come culture morenti, culture che sarebbero destinate comunque a scomparire dalla faccia della terra.
I know what the crocodiles to eat you.
No crocodile will eat me.
I don't know. You're a nice piece of chocolate.
You know what, Joe? I think you're going to be a very bad old man.
Bad enough for you, Jenna?
Maybe.
Il 67 è in Australia l'anno del referendum costituzionale che per la prima volta riconosce diritti civili alle popolazioni indigene australiane che prima di allora erano sotto la giurisdizione del governo australiano per ogni aspetto della loro vita, dal matrimonio allo spostamento. Quindi qualsiasi cosa una persona indigena volesse fare prima del 67 doveva essere firmata da un rappresentante dello Stato, fosse questa spostarsi in un'altra città, fosse in alcuni casi come la città di Perth entrare nel centro della città. Quindi prima del 67 abbiamo un regime di segregazione razziale assoluto. Tramite lotte che durano in realtà molto di più, sono lotte che risalgono già alla fine dell'Ottocento, in cui appunto attivisti indigeni per più di 100 anni avevano cercato di ottenere diritti civili e umani. Nel 65 in particolare con quelle che vengono chiamate le Freedom Marches, sul modello delle marce per i diritti civili afroamericani degli Stati Uniti qualche anno prima, si riesce ad arrivare a un referendum che nel 67 appunto garantisce l'introduzione dei diritti umani delle popolazioni indigene. Quindi da allora si riesce anche finalmente ad arrivare a una autorappresentazione indigene. Questa viene spiegata in maniera molto chiara con una definizione che mi piace molto da Barry Barclay, che è un regista maori, quindi della Nuova Zelanda. Lui parla di cinema indigeno come di camera sulla spiaggia, di camera on the shore. Lui ci chiede di immaginarci, ad esempio, usando come esempio l'ammutinamento del Bounty, questo film che ci mostra appunto la nave arrivare verso la costa di un paese nuovo, e tutta la scena che viene rappresentata in questo film viene vista dal punto di vista dei coloni, da chi è sulla nave. Lui ci dà questa definizione bellissima del cinema indigeno come dell'altra prospettiva. La prospettiva di chi invece è sulla spiaggia e vede la nave del crone arrivare.
Undici anni fa, quando ero qui col capitano Cook, erano tranquilli. Tuttavia, gli indigeni delle isole Sandwich, che sembravano cordiali, assalirono il capitano Cook e lo uccisero. Prenderemo tutte le precauzioni militari. Nel caso che fossimo bene accolti, noterete che questi selvaggi non posseggono alcuna concezione della morale comune e voi senza dubbio approfitterete della loro ignoranza.
Quali sono i criteri oggi per definire un film di origine indigena?
Ad oggi Screen Australia, che è l'ente governativo australiano che si occupa di finanziare appunto il cinema australiano, considera cinema indigeno i film, i progetti su cui almeno 2 dei 3 ruoli chiave, quindi per ruoli chiave intendiamo regista, scrittore e produttore, almeno 2 di questi 3 ruoli devono essere ricoperti da artisti indigeni. Il cinema indigeno è un cinema che, a differenza di molto cinema mondiale, è un cinema in cui ci sono tantissime donne registe e tantissime scrittrici. Quindi è un cinema che ancora oggi ha una fortissima presenza femminile. E con queste prime collaborazioni si inizia a piantare il seme di quello che è diventato oggi uno delle forse i film più importanti che l'Australia produce, i più famosi soprattutto ogni anno.
They took the people against their will. They didn't want to go, the people didn't want to go. They was made to go. They're not happy people, they're sad people. They're very depressed and frustrated. The white man forced them to live in a white man world. They want to live like they all live and they can't.
Alessandro e Fabio Cavadini sono due fratelli di Milano che avevano lavorato negli anni 60 a Parigi. Nei primi anni 70 arrivano a Sydney e il loro progetto all'epoca era di realizzare appunto dei documentari su quello che era l'eredità del 68 in Australia. In questi primi anni entrano in contatto con il gruppo di attivisti di Redfern, tra cui Gary Foley, Paul Coe e Bob Maza. E attraverso questo contatto instaurano una collaborazione che si concretizza in questo film stupendo del 1972 che si chiama Ninglana, che documenta le proteste del 72 contro il rifiuto dei land rights da parte del governo australiano. Il governo australiano si rifiuta di concedere i diritti di usufrutto della terra alle popolazioni indigene che l'avevano richieste, quindi si rifiuta di portare avanti un processo di trattato di pace. Questo porta ad una delle più grosse proteste nella storia dell'attivismo indigeno in Australia e porta alla istituzione di quella che è conosciuta come la Aboriginal Tent Embassy, l'ambasciata aborigena, che nasce come un ombrellone da spiaggia di fronte a quello che è il Parlamento di Canberra e nasce come appunto una provocazione contro il governo australiano che secondo gli attivisti li aveva dichiarati estranei nella loro propria terra. Questa provocazione cresce molto velocemente e porta ad una di quelle che è forse le proteste più grosse nella storia politica australiana, e appunto il documentario di Cavadini ci mostra come questa protesta si svolga non dal punto di vista esterno o comunque dal punto di vista della politica, ma dal punto di vista interno degli attivisti. Quindi si vede come la comunità stessa si auto-organizzi in contrapposizione al governo per creare delle strutture di base, dei servizi di base.
I'm Kay Edwards, and it was at the beginning of this year, about January, when Paul came to us and asked whether we at the chapel would help them commence a breakfast program for the Aboriginal children in the inner city areas of Sydney. His concern, of course, was about the high infant mortality rate among Aboriginal children and the fact that one of the main reasons for this is the malnutrition among the children, in fact they're not getting the right kind of food to eat and therefore they're getting a lot of illness and consequently a lot of the babies die because of this.
Gary Foley è uno dei protagonisti di quelle lotte e del film dei Cavadini, Ninglana.
Ninglana is a really important documentary film about the struggle.
Ninglana è un documentario molto importante sulle lotte delle persone di colore in Australia ed è stato realizzato perché due fratelli italiani, Alessandro e Fabio Cavadini, arrivarono a Sydney ed ebbero il coraggio, non proprio il coraggio, erano semplicemente preparati a chiedere al movimento Black Power di Redfern di poter fare un film tra di noi. Nessun cineasta anglo-australiano era pronto a fare questo in quel periodo. Loro avevano paura di noi, erano terrorizzati perché i cineasti bianchi australiani pensavano che noi fossimo dei razzisti di colore. Il girato di quel film, lo puoi vedere tu stesso, è uno dei migliori documentari australiani, il più grande documentario australiano mai realizzato.
It's one of the truly great Australian documentaries, greatest Australian documentaries ever made.
Your friend and ours, Gary Foley, your friendly BP man, would like to say a few words.
I'd like to say to all those that it's your duty, all you people out there, to continue with what we're doing now. What we're doing now is just going to be a drop in a bucket, or a drop in the ocean. We're going to continue taking to the streets when necessary. We're going to continue confronting white racist institutions wherever they may be found. This is the beginning, and it won't end till we have our land.
Un anno solo dopo il documentario Ninglanà, Bommasa, Garifoli e altri attori indigeni lanciano quella che è la prima serie televisiva interamente indigena della storia australiana, che si chiama Basically Black, del 73, di cui abbiamo purtroppo soltanto una puntata al pilota, perché venne poi molto velocemente cancellata dalla ABC, che è la rete nazionale australiana, ed erano una serie di sketch estremamente satirici e pungenti sulla società australiana contemporanea.
And starring the Australian All Blacks, Bob Mazza, Gary Foley, Aileen Corpus, Zach Martin, and Bindi Williams.
Good morning. I am a human being.
Cut!
Now listen, you guys. These are a proud and settled, okay?
Okay.
They've had a pretty rough time, but we're going to start treating them as human beings, right?
Right.
Right.
Cue the bong.
Most of the scripts were discarded by the ABC because they were considered.
La maggior parte della sceneggiatura fu scartata dalla ABC perché era considerata troppo politicizzata, troppo polemica, e per questo ciò che è rimasto è solo una timida versione della versione teatrale originale. Tuttavia era molto polemica per quel momento storico. Si trattava del primo programma televisivo aborigeno andato in onda in Australia, e ancora oggi le persone si offendono per alcuni degli sketch. Ho creato questo supereroe chiamato Super Bong. Bong era un termine piuttosto offensivo, utilizzato dai bianchi australiani nei confronti degli aborigeni, un po' come il termine negro negli Stati Uniti, negro, nello stesso modo in cui i rapper afroamericani si sono appropriati in tempi recenti di questo linguaggio razzista per volgerlo a proprio favore, così io stavo facendo lo stesso nel 1973. Stavo utilizzando un termine razzista utilizzato contro di noi per creare il nome di un supereroe. Volevo far ridere le persone per l'assurdità della parola e del termine.
Is it a bat? Is it a crow? Is it the flying doctor? No, it's Super Bong, strange visitor from a northern tribe who came to the city possessing powers far beyond those of Kuris, faster than a killer boomerang and able to leap over tall gum trees in a single bound. Super Bong uses his secret identity as mild-mannered Aboriginal ex-boxing champion Lionel Mouse to fight a never-ending battle against racism wherever it may be found.
Hi guys, seen any racism around?
Not today, bud.